La guerra fredda è finita nel 1991 con la disgregazione dell'Unione Sovietica. Se ogni guerra ha un vincitore e uno sconfitto, i vincitori della guerra fredda sono gli Stati Uniti. Ma la guerra fredda aveva in palio l'egemonia mondiale. Dunque, gli Stati Uniti hanno conquistato l'egemonia mondiale? È davvero così? Il mondo, prima bipolare e ora unipolare? E se è così, che tipo di egemonia è quella americana? Gli Stati Uniti sono forse un impero? Alcuni sostengono che gli Stati Uniti siano un impero non diverso dagli imperi del passato, altri non ne sono così convinti. Si tratta di un problema che non è ancora possibile capire nella propria intensità. Tuttavia, è possibile osservare alcuni fatti ed esporre alcune ipotesi.
I benefici del clima e del territorio. La nascita e il rapidissimo sviluppo degli Stati Uniti devono molto al clima e alla ricchezza mineraria del territorio. Come sappiamo, il Nord America presenta un'ampia fascia di clima temperato, il più adatto all'insediamento umano. Negli Stati Uniti c'è un'ampia disponibilità di risorse idriche in gran parte del paese, tranne che nei grandi deserti a ridosso della California. In questo territorio vi sono minerali e idrocarburi, petrolio, carbone, gas naturale, presenti nel sottosuolo.
Il primo esercito. Uno dei motivi che consentono di parlare di impero americano consiste nel fatto che l'esercito statunitense è il più attrezzato e, se non il più numeroso, è il più organizzato nel mondo. La potenza militare americana ha due presupposti. Il primo è il possesso di basi militari, soprattutto navali e terrestri. Per gli aerei vi sono presenti infatti le portaerei, nei punti più strategici del pianeta. Il secondo è la disponibilità per la US Army di tecnologie e di strategie più avanzate di quelle di qualunque altro esercito avversario. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, il possesso del maggiore arsenale nucleare attualmente esistente non costituisce affatto un punto di forza determinante. Le armi nucleari rimangono infatti pressoché inutilizzabili, sia per la loro pericolosità, sia per l'opposizione dell'opinione pubblica.
La prima economia. La potenza economica degli Stati Uniti è di gran lunga superiore a quella di qualunque altro paese. Il solo stato della California produce ogni anno una ricchezza pari a quella dell'intera Francia. L'economia americana si regge principalmente su un fortissimo mercato interno. La domanda interna, ovvero la richiesta di beni e servizi da parte dei consumatori americani, è talmente alta da assorbire non solo i prodotti dell'industria americana, ma anche quelli di paesi che vendono negli USA, soprattutto l'Europa, il Giappone e il Canada. Poiché questi paesi basano la loro ricchezza sulla possibilità di esportare negli Stati Uniti, di fatto essi dipendono in larga parte dall'economia americana. Se questa va male o decide di importare poco o di pagare poco i beni importati, allora molti paesi rischiano la crisi. Il Canada esporta molto, oltre il 60% della ricchezza che produce deriva dal commercio con l'estero, soprattutto Stati Uniti. Mentre gli Stati Uniti esportano poco, la ricchezza che deriva dall'esportazione è circa il 20% del totale.
L'Europa, partner o avversario economico? Manovrando le importazioni e il cambio della valuta, gli Stati Uniti possono decidere il valore di quanto viene venduto sui loro mercati e di conseguenza quanto guadagneranno i paesi stranieri che vendono i loro prodotti. In questo modo gli USA dispongono di un potente mezzo di controllo del mercato mondiale. La Germania è principale potenza economica dell'Unione Europea, esporta molto negli Stati Uniti e perciò l'Europa interna risente tutta di una eccessiva dipendenza dal sistema americano e dal dollaro.
Il momento dell'America. Il modello di sviluppo americano presenta caratteristiche con precisi antecedenti nella storia. Esso si basa sul commercio marittimo e sul migliore sfruttamento possibile dei mercati esterni, utili come riserva di materie a basso prezzo e come smercio della produzione. Ancora il governo del paese è strutturato in un'assemblea, il Senato, eletta dal popolo, e in una carica, la presidenza, che ha il potere di dare una direzione precisa alla politica interna ed esterna. Queste caratteristiche sono molto comuni. Molte potenze che si sono susseguite nella storia, sottraendosi l'una con l'altra, il primato politico-economico in Europa. Mentre una potenza dominava all'apice della sua potenza, ne stava emergendo un'altra, che poco a poco avrebbe portato la prima al declino. Viaggiando indietro nel tempo, possiamo identificare alcuni protagonisti di questa staffetta economica, riferita in particolare al dominio sui mari: gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Olanda, Venezia e Genova.
Il dominio culturale americano. Gli USA importano dall'estero molti prodotti d'uso quotidiano, auto, vestiti, farmaci, elettrodomestici e tanti altri, ma importano pochissimi prodotti culturali, come film, libri e sceneggiati televisivi. Anzi, questi sono proprio i prodotti che gli Stati Uniti esportano di più, sia in Europa che nel resto del mondo. I cinema dei cinque continenti sono in base da film americani, i cui protagonisti sono interpretati da attori famosi in tutto il mondo. Le storie raccontate sono rese più familiari dai serial, fiction o sitcom televisive, che parallelamente occupano il piccolo schermo. Abituata a quei modelli e personaggi, molta gente in tutto il mondo preferisce i film americani, accettandone il gusto e la visione della vita. D'altronde, molti prodotti culturali europei si ispirano ai modelli americani, li riadattano, traducendoli o modificandoli per renderli più comprensibili agli spettatori.
L'altra metà delle Americhe. L'America Latina è costituita da tutti i paesi del continente americano a sud degli Stati Uniti. Gli stati più grandi dell'America Latina sono Brasile, Argentina, Perù, Cile e Colombia. Il Messico è un paese ispano-americano, per lingua ed etnia dominante, ma fa parte geograficamente dell'America del Nord. Colonizzato da Spagna e Portogallo, il Sud America è passato dalla condizione coloniale alla condizione postcoloniale, sotto la sfera di influenza statunitense. Fin dalla prima metà del XIX secolo, gli Stati Uniti concepiscono l'intero continente americano come una loro specifica area di dominio geopolitico, che non doveva ospitare un'altra potenza locale europea a essi paragonabile. Tale politica prende il nome di dottrina Monroe, dal nome del presidente USA che la teorizzò nel 1823. Durante la Guerra Fredda, il Sud America era dominato da dittature militari filoamericane in funzione antisovietica, con la sola eccezione di Cuba, che da 50 anni rimane sotto una dittatura di stampo socialista basata sull'opposizione agli USA. Dopo la Guerra Fredda le dittature sono cadute, è rimasta la povertà. A essa hanno contribuito sia lo sfruttamento delle materie prime, soprattutto petrolio e alimentari, che le multinazionali americane acquistano a basso prezzo, sia l'incapacità dei governi sudamericani che non hanno creato le condizioni per attirare gli investimenti stranieri, soprattutto europei e asiatici. Attualmente, 2 sudamericani su 5 vivono con meno di 2 euro al giorno. Negli anni 2001 e 2003 l'Argentina subisce un vero e proprio tracollo economico. Lo Stato è fallito. Parallelamente, si assiste al tentativo di paesi ispanoamericani di allearsi fra loro e di fare fronte comune, insieme ad altri paesi poveri di Africa e Asia, contro i paesi ricchi.
Un potenziale avversario degli USA è tuttora rappresentato dalla Cina. A differenza dell'ex Unione Sovietica, la Cina sta uscendo lentamente dall'isolamento economico che caratterizzava gli stati socialisti. Questa strategia sta permettendo alla Cina non solo di evitare profonde crisi economiche, ma anzi di attirare investimenti stranieri. Aprendo i propri mercati e soprattutto invadendo i mercati mondiali con i propri prodotti, l'economia cinese cresce a un ritmo altissimo del 7-10% all'anno. Inoltre, l'enorme popolazione cinese, oltre 1 miliardo e 200 milioni di persone, e la grande responsabilità di risorse minerarie fanno della Cina un temibile concorrente militare e demografico per il futuro.
A Avversari, il terrorismo. Sostenere che gli Stati Uniti sono l'unica potenza mondiale non significa affermare che non abbiano nemici. Anzi, quanto più gli USA vengono sentiti come potenza dominante e senza rivali, tanto più i nemici esistenti sembrano raccogliere seguito e consensi. Ad esempio, il terrorismo internazionale anti-americano di matrice islamica, che sostiene di lottare contro lo strapotere statunitense in campo militare ed economico, raccoglie comprensione se non addirittura simpatia in molti paesi. D'altra parte, gli USA misurano la fedeltà degli alleati sulla disponibilità di questi ultimi a fare fronte comune contro i nemici degli Stati Uniti.